Vorrei parlare di una cosa che, insomma, che mi colpisce parecchio ultimamente e di cui mi sto appassionando. E sinceramente, qualche anno fa, pensare che mi sarei così appassionato della legge, non ci credevo neanche tanto. E con legge non intendo il codice civile italiano o tutte quelle miriadi di norme e normine che ci complicano la vita. Non sono così masochista. Ma per legge intendo quella che Dio ha trasmesso al popolo tramite Mosè. Perché in passato, forse non solo io, ho commesso l'errore di vedere la legge come qualcosa legato alla sfera religiosa del popolo di Dio, di Israele, qualcosa legato ad una specifica cultura, in uno specifico momento storico, qualcosa che ormai è acqua passata e quindi, insomma, utile per chi ama la storia, anche perché ormai siamo sotto la grazia. Non che sia tutto falso, insomma, era legato a un contesto storico, culturale, eccetera, eccetera. Però ho cominciato a vedere, e non so bene come è successo, ma pian piano, la legge per quello che probabilmente era, la legge, cioè l'insieme di regole, di norme, che normavano la vita del popolo di Israele. Voi direte che ho scoperto l'acqua calda, vabbè, portate pazienza. Però se la legge la vediamo così, intesa come in qualche modo il codice civile, non so, che Dio ha dato al popolo di Israele, il tutto prende un altro sapore, secondo me. E sarebbe bello se un avvocato o un giurista riuscisse a approfondire non la forma cultuale, ma la forma normativa della legge. Perché c'è tutto nella legge di Dio. C'è un forte concetto di proprietà privata, se possiamo dire il principio del capitalismo, ma anche un altrettanto forte concetto di cura del prossimo, del debole. Anzi, in teoria, se il popolo avesse seguito le norme di Dio, non ci sarebbero stati deboli o poveri. E questo è il principio del socialismo. Tutto questo per dire ancora una volta che l'uomo non ha inventato niente, anzi, se ha solo rovinato l'idea di Dio. E se c'è qualcosa di buono in un pensiero umano, ha la sua origine in Dio. E nella legge c'è anche la distinzione fra omicidio volontario, colposo e preterintenzionale. Tanta roba. C'è anche l'equità fiscale, le tasse uguali per tutti, un 20% si parla, chi ne capisce. E un'intera tribù, i Leviti, che erano la funzione pubblica, vivevano sulle tasse, una tribù, il 12% della popolazione. E anche il famoso occhio per occhio, dente per dente, non è una barbarie, no. Perché veramente pensiamo, oh, che cosa brutta. Perché cosa succedeva all'epoca e non solo all'epoca? Tu mi tagli un dito, io ti taglio la mano. Allora tu o qualcuno per te mi taglia il braccio, o a me o mio parente, le solite faide familiari. Occhio per occhio, dente per dente, è questo, se sbagli paghi. Certezza della pena, un sogno per l'Italia, ma paghi in maniera equa, proporzionale a quello che hai fatto, né più e né meno. Insomma, per farla breve, Dio sa cosa fa e cosa dice. E non ha dato una legge folle di cui quasi ci vergogniamo. E io credo che possiamo sentirci onorati, un pochettino orgogliosi in senso buono, di seguire il Creatore, che è anche il migliore legislatore che ci sia mai stato. Non vergogniamoci del Vecchio Testamento, del Pentateuco, del Levitico, anche se, ammettiamolo, ci sono passi difficili. Ma un passo difficile non vuol dire che devo scappare, ma che devo approfondire di più la cosa. E siccome dicevo, la legge è da considerarsi in qualche modo il codice civile, forse, che Dio ha dato al suo popolo, allora i 10 comandamenti sono la Costituzione. E so bene che affrontare il tema dei 10 comandamenti dopo lo show di Benigni, sempre che qualcuno se lo ricordi, non è forse la mossa più saggia che potessi fare, ma è da settembre che ci penso, quindi insomma sono qui per farlo. Quindi fate finta di non ricordare niente di quello che avete visto in televisione, e almeno non fate paragoni, per mia, insomma, un po' per gentilezza nei miei confronti. E siccome dicevo, i 10 comandamenti vanno considerati la base, di cui tutto il resto, cioè la base da cui tutto il resto prende forma, e in qualche modo lo possiamo vedere come il pensiero di Dio per far funzionare un popolo. Nel progetto di Dio i comandamenti sono le fondamenta, le basi su cui in qualche modo l'umanità potrebbe prosperare. Se soltanto rispettassimo i 10 comandamenti saremmo tutti quanti molto meglio. E quindi passiamo al primo comandamento, che tutti quanti sapete che è. Non avrai altro Dio lì fuori di me. I più attenti mi potranno dire che non è solo questo, ma lo vediamo dopo. Quindi Dio, dopo che ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto, li raduna e dice non al popolo ma anche al singolo ebreo: tu non puoi avere un altro Dio. E io voglio fare l'avvocato dell'ebreo medio e chiedere: e perché? E perché? Cioè, mettiamoci nei panni degli israeliti, che vivevano in un contesto politeistico, che nella forma è diverso, ma nella sostanza è uguale come siamo noi oggi. Quindi arriva questo Yahweh e dice: seguite me. E fin qui, vabbè, seguiamo anche lui. Il problema però è il solo me. Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma chi ti ha chiesto qualcosa? Poteva dire l'ebreo. E va bene. E anche oggi sono domande lecite in qualche modo. Chi sei tu, Dio della Bibbia, che pretendi di essere l'unico? O anzi, più precisamente, chi siete voi evangelici che dite di seguire l'unico vero Dio? Anche perché ce ne sono tanti. E tutto sommato l'importante è essere sinceri. E facciamo attenzione che la preghiera di Assisi è questo. E il Concilio Vaticano II ha teorizzato questo. L'importante è essere sinceri. Insomma, tutto sommato, a Dio dovrebbe bastare di essere il mio Dio, un mio Dio, il più importante. Ma perché l'unico? Ed è per questo che la Bibbia va letta bene, perché non dice soltanto non avrai altro Dio lì fuori di me, ma molto di più. E infatti in Esodo 20, i primi tre versetti leggiamo: allora Dio pronunziò queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla schiavitù. Non avere altri dei all'infuori di me, oltre me. Insomma, prima di tutto Dio parla in prima persona. E già questa è la sua importanza. E qui Dio si presenta personalmente: io sono il Signore, il tuo Dio. Quindi io sono il tuo Dio, colui che ha agito in maniera attiva e che ti ha liberato dall'Egitto. Io sono colui che si è mosso in prima persona per fare qualcosa per te. Io solo sono il Dio che ti ha liberato e ora voglio che tu continui ad essere libero. E questa presentazione di Dio dice molto sullo scopo dei comandamenti e della legge che poi seguirà. Perché Dio poteva presentarsi in mille modi. Io sono l'Onnipotente, il Creatore, il Santo, e tutti, insomma, sappiamo che Dio queste cose qua. Ma dice: io sono colui che ti ha liberato dalla schiavitù. E stando al piano di Dio, e anche a vari commentatori, dice: i comandamenti sono in qualche modo la carta della libertà del popolo. E la dichiarazione di dipendenza, ripeto, la dichiarazione di dipendenza dell'uomo da Dio. E quindi il segreto della libertà. E attenzione, Dio non sta dicendo che basta seguire i 10 comandamenti, come se fosse possibile senza Dio, tra l'altro, per essere liberi. No. Dio dice: io ti ho liberato e ti dico come fare per continuare ad esserlo. Il principio della libertà è l'azione di Dio. L'uomo da solo non può fare niente. Quindi, Dio qui sta dicendo, e nella Bibbia lo ripete più e più volte, che la libertà è seguire Lui. La Bibbia ci insegna a vedere la schiavitù in Egitto, la Pasqua, il passaggio del Mar Rosso, il cammino verso la terra promessa, come fatti storici realmente accaduti, come ci vengono raccontato, ma anche come un parallelo con la nostra conversione. E quindi, proprio come Dio ha detto al popolo di Israele: guarda cosa ho fatto per te, guarda come ho agito in maniera potente nei tuoi confronti e segui me solo di me, Dio diceva al popolo: guarda che io ti ho dimostrato di essere più forte dei maghi e degli egiziani, che all'epoca erano i più potenti che c'erano. Per quindi, fatti furbo, segui me, io sono il più forte, segui me. E come diceva questo al popolo di Israele, a noi dice più o meno la stessa cosa. Chiaramente non abbiamo vissuto in prima persona gli evidenti, tangibili segni e dimostrazioni della potenza divina, ma non penso che questo possa essere un limite. Dio sta dicendo: guarda cosa ho fatto nella tua vita. Guarda chi eri prima. Guarda cosa potevi diventare senza di me. E guarda cosa ho fatto. Guarda il progetto che ho per te, perché c'è ancora da fare. Forse, dico forse, le 10 piaghe d'Egitto, il Mar Rosso, sono dimostrazioni più efficaci, perché è tangibile la potenza di Dio. Ma guardatevi intorno adesso. Guardate voi stessi, guardiamo noi stessi. Che miracoli che Dio ha fatto e vuole continuare a fare. Dio ha preso persone inutili, dannose, e come qualcuno si ricorderà, calamitose, per usare termini di nostro fratello, ha preso queste persone, ripeto, inutili e dannose, e le ha trasformate in strumenti per la sua gloria. Questo è tanto, è più che il Mar Rosso. E sappiamo anche che per farlo Dio non ha risparmiato suo figlio. E ricordiamolo, che non guasta mai ricordarlo, Dio ci ha amati, ha mandato Gesù in mezzo a chi lo odiava. E per tanto tempo noi siamo stati nemici di Dio. Ricordiamoci questo. Quindi Dio dice, guarda cosa ho già fatto per te, guarda come ti ho liberato dalla schiavitù del peccato, rimani libero, segui me e solo me. E non è una minaccia, i comandamenti non sono delle catene. Dio non è che ci dice, ora che ti ho liberato, ti metto delle catene belle strette, delle regole, una gabbia, così posso castigarti quando voglio. E ti tolgo, e così ti tolgo anche il bello della vita. A volte lo pensiamo, forse. O almeno dai dati che raccolgo quando parlo con i più giovani, sembra questo che comunichiamo a volte. A volte viviamo come se Dio ci dicesse, ok, ti ho salvato, ora però paghi e ti comporti bene. E visto che nella vita nessuno fa niente per niente, visto che niente è gratis, rischiamo di applicare lo stesso principio con Dio, che è vero. Perché per noi la salvezza è gratis, ma l'ha pagata Cristo. Quindi sì, qualcuno ha pagato, Cristo. Non è questo che Dio vuole. Dio ci sta dicendo un'altra cosa. Ora che ti ho salvato, ti ho liberato, voglio che la tua vita sulla questa terra sia piena. Non sempre facile. Abbiamo appena sentito parecchie storie di difficoltà, l'ultima di Franceschini. Non sempre felice, non sempre serena, non sempre facile o bella la nostra vita qua, ma una vita piena, utile e soprattutto libera. Quindi Dio ci dice, segui me, altrimenti fa solo disastri e riduci la tua libertà. Non sto dicendo che perdiamo la salvezza, sto dicendo che ci limitiamo alla libertà che Dio ci ha dato. Ma siccome siamo un po' tontarelli, Dio ha spiegato in maniera difficilmente equivocabile cosa vuol dire segui me, solo me. Perché in teoria basterebbe il primo comandamento, no? Non avere altri dèi fuori di me, boh, fine, tutto chiaro. Effettivamente basta quello. Ma siccome non ci arriviamo, ha proseguito. Il secondo comandamento, non farti immagine alcuna, che è molto interessante. Alla fine, la conseguenza è del primo e anche gli altri. Però, ripeto, Dio ha dovuto, perché siamo fatti così, andare nello specifico. Segui me e poi ti spiego cosa vuol dire. Quindi Dio ci ha voluto spiegare cosa vuol dire io sono il tuo unico Dio. E nella Bibbia è spiegato in maniera molto molto chiara. Il problema, come dicevo prima, non è il segui me, ma il segui solo me. E non avere altri dèi fuori di me è una frase che sentiamo da quando siamo piccoli, almeno io, perché se non ricordo male, i 10 comandamenti li insegnarono a scuola. Ora non si fa più per non offendere, però una volta si faceva così. Il fatto di sapere queste cose quando siamo alti un metro e poco più rischia di annacquare questi concetti. Perché non è che Dio qui sta parlando di soltanto parlando di religione. Cioè, non possiamo ridurre il primo comandamento ad una scelta di religione o del luogo di culto da frequentare. Se capiamo bene il messaggio biblico, è chiaro che Dio non ci sta dicendo alla domenica mattina vai in una chiesa evangelica. Non c'entri di male, è chiaro. Anzi, è importante far parte di una chiesa dove sia predicato correttamente la Bibbia. Ma Dio dice molto di più. Dio dice, ama me e solo me. È un po' di più che vai a chiesa domenica mattina. È molto di più. E infatti quando chiesero a Gesù di riassumere i comandamenti, in Matteo 22, cosa disse Gesù? Lo sappiamo. Ama il Signore, Dio tuo. Esodo, io sono il Signore Dio tuo, c'è questo collegamento, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E ripeto, qui nel primo comandamento Dio non sta parlando di chi pregare o di quale luogo di culto frequentare. Perché Dio non ha mai visto il rapporto con Lui, la religione, si può usare come parola, la fede come qualcosa di privato da relegare ad un aspetto della vita e basta, una cosa che tieni per te, no? Questo Dio non ha mai pensato questa cosa qua. Dio vuole essere l'unico Dio perché vuole avere la prima, l'ultima parola e pure quella in mezzo. Non è dittatura questa. Non pensiamo che Dio sia un dittatore. Dio non vuole annullare il nostro pensiero, ma vuole che abbiamo le idee chiare e Lui ce l'ha. E Gesù stesso ha ben spiegato questo concetto nella parabola della vite e tralci, o nell'esempio, insomma. E dice, io ho fatto tutto per voi, perché da soli non siete capaci a fare niente, combinate, continuate a stare attaccati a me, la vite e tralci. Giovanni 15:5, senza di me non potete fare nulla, ma se state attaccati a me, potete portare frutto. È questo che sta dicendo. E questo è non avere altri dei fuori di me, perché se hai qualcun altro non combinerai niente di buono. E questo comandamento vuol dire accettare tutto quello che dice Dio di noi, tutto. Perché se io non ho altro Dio, Lui ha ragione e io ho torto. E gli altri hanno torto. Non vuol dire che ho sempre torto, vuol dire che Lui pensa le cose giuste. Vuol dire che in ogni momento, tra Lui e tutto il resto, scelgo Lui. Chiaramente è un cammino, si impara pian pianino. Ma quando capisco che non la penso come Lui, allora dovrei dire, ok, facciamo modo tuo. Non perché ho paura, ma perché Lui ha ragione. Le cose sono migliori. E ripeto, non è che devo avere paura perché se no Dio si arrabbia se mi comporto male e mi premia se mi comporto bene. Questo è paganesimo. Non è la fede in Dio, questo è paganesimo. Io voglio fare come Dio vuole, a modo suo, perché è l'unico modo per essere liberi e non fare danni. E questa è la libertà. Avere solo un Dio. E non c'è niente di meglio, mai. E ho trovato queste parole di John Piper, sulla santificazione, sul sermone sulle santificazioni, utili per capire questo concetto. Ammettiamo che senza Dio e l'opera di Cristo non possiamo fare niente. Nessuno di noi può piacere a Dio, vivere per fede, camminare nello Spirito o servire con la forza di Dio senza ammettere la propria totale dipendenza da Lui, fisicamente, moralmente e spiritualmente. E spiega tutto quanto questo concetto, ora non è il caso di dettagliarsi, ma la Bibbia è chiara. Ogni giorno, ogni respiro è un dono di Dio. Se noi facciamo cose di buono, è una sua opera. E questo concetto ci serve a combattere il nostro peggiore idolo, che è l'io. Io. E in questa società dove l'uomo è al centro, un grosso rischio, anzi una quasi una certezza, è che io sia il mio Dio. Io che sono troppo bravo per avere bisogno di Dio, vale sia quando lo rifiuto che quando comunque l'ho conosciuto e cammino con le mie gambe, con la mia testa, o io che sono troppo inutile e troppo cattivo perché Dio possa usarmi. In entrambi i casi rimaniamo schiavi del nostro orgoglio. Perché ammettere che non possiamo fare niente vuol dire senza di Dio, vuol dire ammettere che possiamo fare tutte queste cose con Lui. Quindi non avere altro Dio all'infuori di me vuol dire anche questo, perché questo è il messaggio totalizzante di Dio. Dio vuole essere, ripeto, impregnare completamente la nostra esistenza. E come dicevo prima, Gesù ha riassunto i comandamenti, l'intera legge, in poche frasi. E ricordiamo che per legge non dobbiamo intendere un insieme di norme solo religiose, tra virgolette, ma tutto l'aspetto della vita sociale, in qualche modo. E Gesù quindi, in poche parole, ha dato la chiave per un mondo migliore, è quello che sarà il suo ritorno. Quindi, sempre ripeto quello che abbiamo detto in Matteo, Gesù disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Tutto qui. Insomma, amore. Il primo comandamento è questo: ama Dio e solo Lui. E Timothy Keller, un pastore americano che ha scritto dei libri molto validi, fra cui Il Dio Prodigo, l'ultimo sulla preghiera che non è ancora uscito in italiano, io spero che scenda di prezzo, in parte in inglese, così potete avere accesso a queste informazioni, a queste risorse. E comunque Timothy Keller ha una pagina Facebook molto, molto bella in cui ci sono molte frasi dei suoi libri, e una è questa: tendiamo a vedere Dio come il mezzo attraverso il quale possiamo ottenere le cose che ci rendono felici. Per molti di noi, purtroppo, aggiungo io, Lui non è diventato la nostra gioia. Ed è vero. Quante volte preghiamo Dio per chiedergli quelle cose che nella sua grazia spesso ci dona, semplicemente perché vogliamo essere, usare Lui come il genio della lampada, come uno strumento per essere felici. Non è Lui la nostra gioia. Una bella frase, ma non è una frase da frigorifero e basta, non è una frase da twittare, da postare su Facebook e finita lì. È qualcosa di profondo, è qualcosa che è vecchio, perché se le guardiamo come iniziava il Catechismo di Westminster, qual è lo scopo principale della vita umana? Lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e godere per sempre della sua presenza. Cioè non c'è niente di nuovo. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, è questo. Non avere altri dei, è questo. È lo stesso messaggio che Dio ci sta ripetendo in varie forme, in vari modi. Giorno con dei suoi strumenti, dei suoi figli che ci dicono sempre le stesse cose. E non è facile pensare a Dio come la principale, se non unica, fonte di gioia. Perché nella sua grazia abbiamo tantissime cose. È bello che ci siano. Probabilmente voi mi dite, sì, era facile quando c'avevi il tuo campo, un pezzo di pane, campavi 40 anni, e sì che era dura la vita, è chiaro che ti aggrappavi a Dio, ed è vero, ovviamente sì, quando la vita è dura è più facile aggrapparsi a Dio. Però Dio non ci vuole togliere niente, non ci vuole togliere tutto il resto Dio, vuole semplicemente essere il primo per il nostro bene. Perché quando Lui non è il primo, siamo schiavi di tutto il resto. E come dicevo, ammettiamolo che sono le cose che Dio ci ha dato la fonte di gioia primaria, anche quelle belle, quelle leciti, la Chiesa, e meno male che è una fonte di gioia a volte, la famiglia, i figli non sempre fonte di gioia, ma lasciamo perdere, il coniuge, la capacità di pensare, di fare, il lavoro, a volte il lavoro per qualcuno è anche bello, i nostri hobby, la tecnologia, e questo l'ho sottolineato perché la tecnologia è una cosa veramente bella, ma cosa è più importante? Il servizio che abbiamo per Dio può diventare nostro Dio, è un pericolo che corriamo, specialmente, ripeto, anch'io mi rendo conto che essere qua può diventare il mio Dio se non faccio attenzione. E io parlo anche per me, che a volte corro il rischio di trovare più gioia nelle cose che so su Dio che in Dio stesso. Quello che imparo, quello che leggo. E la nostra conoscenza è importante, ma Dio lo è di più. E Calvino lo sapeva, Giovanni Calvino, quello che ha scritto le istituzioni, la base teologica, insomma, ha fatto un grosso lavoro. Lui pregava a Dio dicendo: dammi un amore per te, che l'amore per te mi bruci dentro di me. Probabilmente che anche lui si rendeva conto che la sua testa funzionava bene e rischiava che quello fosse il suo Dio. E poi chiaramente sappiamo che ci sono solite cose che ci possono impedire di avere Dio al primo posto: successo, ambizione, denaro, lavoro, eccetera. Ma quello che Dio ci sta dicendo è questo: vuoi amare di più tua moglie e tuo marito? Cosa valida, ne abbiamo bisogno. Vuoi amare meglio i tuoi figli, i tuoi fratelli, le tue sorelle? Chi è perduto? Vuoi amare meglio chi è perduto? Ama prima di tutto Dio. Non c'è altra strada, Gesù stesso ce lo ripete. Chi ama padre e madre più di me, non è degno di me, eccetera, eccetera. Ma questo non è egoismo di Dio. Qualcuno una volta disse: Dio è un po' troppo arrogante. Se Dio non fosse Dio, sì, lo sarebbe, ma Dio è Dio, è così diverso. Dio ci sta dicendo: ama prima me e sarai libero di fare tutto il resto, di amare senza egoismo, di darti agli altri perché ami prima me. Andiamo un pochino più sul pratico. Può darsi che sembra che non c'entri niente, ma ci sono alcuni versetti che vuole leggervi. Prima Corinzi 10:31, versetti conosciutissimi. Sia dunque che mangiate, che beviate, che facciate ogni altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E Paolo si ripete, Colossesi 3. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. E questo passo viene prima di mariti, mogli, figli, padroni, servi, eccetera, eccetera. Quindi dallo schelo, la struttura, dice l'obiettivo di quello che fate. E poi chiude, qualunque cosa facciate, la fate di buon animo, come per il Signore, non per gli uomini. Quindi se Dio è il mio Dio unico, allora ogni aspetto della mia vita diventa in qualche modo, facciamo riferimento a Eden, un giardino da lavorare per Lui, per onorarlo con gioia. Lavoro, famiglia, scuola e tutto quanto il resto. Non importa tanto se ciò che faccio mi piace o no, anche se è giusto cercare di migliorarsi sicuramente. Lo scopo principale non è più me, come sto io, ma è trovare il modo di fare del mio meglio per glorificare Lui. In ogni cosa, se ho prima in mente Dio, tutto il resto prende un altro sapore. A volte non diventa più facile. Non lo è, a volte. Ma ha un altro sapore, un altro scopo. E a proposito suggerisco un altro libro sempre di John Piper, Non sprecare la tua vita, che è molto molto bello, ve lo consiglio. E un altro esempio molto pratico, e più altro che facile, su come, cosa vuol dire, secondo me, avere Dio al primo posto, lo troviamo appunto nella Bibbia. E non parlo di Giobbe, anche se Giobbe sarebbe interessante. Perché Giobbe cosa dice alla fine di tutta la sua sofferenza? Ora finalmente Dio ti ho capito, ti conosco, ne è valsa la pena. Ma questo poi lo vedremo. E invece vorrei andare sul Vangelo di Matteo a parlare di Giuseppe e Maria. Gianni ci ha già spiegato molto riguardo a Maria. Perché questi due hanno anteposto tutto, hanno anteposto, scusate, Dio a tutto il resto. E lo vedremo. E al punto, Giuseppe e Maria mi hanno colpito così tanto, riflettendo di più sul loro atteggiamento, da venire a dire che a volte dico ai ragazzi, cercate qualcuno per la vostra vita, siete troppo giovani, giocate con la PlayStation adesso, ma se proprio lo cercate, cercate uno come Giuseppe, uno come Maria, che ha messo prima Dio e poi tutto il resto. E pensiamoci bene, anche se l'iconografia classica ci vuole mostrare Giuseppe come un vecchio impotente, così Maria rimane vergine anche dopo la nascita di Cristo, io immagino che fossero entrambi dei giovani vigorosi, Maria 13-14 anni, Giuseppe un pochettino più vecchio, ma insomma ancora funzionanti, diciamo così. Erano fidanzati. E io non so come funzionasse all'epoca, non ho approfondito, ma non so se i fidanzati avessero fantasie romantiche sulla loro prima nozze, vergine nozze, cose simili, non lo so. Però immagino che lei pensasse a un matrimonio normale, una festa, stare con suo marito, rimanere incinta, crescere i figli, eccetera, eccetera. Penso che quello fosse il suo obiettivo. E per questo si era anche mantenuta pura, vergine per Giuseppe. Lui probabilmente pensava di sposarsi con questa bella ragazza, suppongo che gli piacesse, avere l'onore e il privilegio di essere il primo uomo a stare con lei, è l'unico, avere dei figli, figli suoi. Questo è mio figlio. E invece i loro piani vengono stravolti, completamente. A Maria viene chiesto di rischiare la sua onorabilità, rinunciare alla sua verginità, insomma Gesù è nato con un parto naturale, quindi immagino che non lo fosse più dopo il parto, e che questa verginità forse è l'unica cosa che poteva offrire a Giuseppe. Basta, non c'era più. Maria rischiava la sua vita, perché se tu sei incinta prima del matrimonio, sei adultera, e sappiamo cosa facevano le adultere, cosa dovevano fare le adultere. A Giuseppe viene chiesto di crescere un figlio non suo, di assistere sua moglie mentre lo porta in grembo, e lo partorisce, e di rinunciare per 9 più mesi a sua moglie. Non l'ha toccata fino a che il bambino era partorito. Gli darà un po' uno sposo di 20 anni di rinunciare a sua moglie per tutto questo tempo, anche di 40 o 50 anni. Che vi dice? Ciao bello. E non credo che avessero mai avuto dubbi Giuseppe e Maria. Hanno avuto fede, hanno ubbidito. Poi sono stati premiati, per carità, il bambino perfetto che non faceva capricci, insomma, forse ne valsa la pena alla fine, volete dire voi. Sì, ne valeva la pena. Però quando erano in mezzo alla situazione, io non penso che Giuseppe andasse a dormire tutte le sere tranquillo, sì, sì, è il figlio. Cosa, non capivano neanche loro cosa stava succedendo. L'angelo me l'ha detto, capito? Quello non è figlio mio. Chi mi dice che non è stata con un altro? Per loro c'era un solo Dio e l'hanno seguito. Il loro Dio non era il sogno romantico, non era una prima notte indimenticabile, non era il mio figlio mio con il mio DNA, non che Giuseppe avesse questo concetto di DNA, ma per capirci. Tutto questo poi è arrivato, poi hanno avuto figli loro, hanno avuto una famiglia insomma normale, ma questi due ragazzini hanno rinunciato a parecchio e noi ora ne godiamo i benefici eterni. Obbedienza totale, fede che va oltre i propri legittimi desideri, e non perché Dio sia cattivo e si diverte a fare le chiese strane per vedere come reagiamo. Giuseppe e Maria ci insegnano che la loro obbedienza ha portato a quello che noi sappiamo. E qui due domande le pongo a me, non solo pensando a Giuseppe e Maria e al loro modo di vivere. Avrei un solo Dio, voglio essere come loro? Faccio di questa obbedienza il mio obiettivo di vita? Voglio essere ricordato così? E che per chi ha ricerca di qualcuno, o quando spieghiamo ai nostri figli chi cercare, è questa la prima caratteristica che cerchi nell'altra persona? La sua fedeltà a Dio, la sua sottomissione a Dio? C'era un post su una pagina Facebook che diceva, parlava, insomma, adesso si parla molto sui social di questo film, 50 sfumature di grigio, no? E sì, c'era tutta quanta l'opposizione. E diceva, la santità dovrebbe essere la cosa più sexy che cerchiamo. Capite? Capite il rispetto? La santità è la cosa più attraente in una persona. E questo deve cambiare molto il nostro modo di pensare, ma anche nel modo in cui vedo l'altra persona. Se Dio è il mio Dio, cambio il modo di pensare e capire. Voglio capire se Dio è il mio unico Dio, perché sicuramente Dio è il nostro Dio. Il problema, ritorno a dire, è unico. È lo stesso problema che causò la persecuzione dei cristiani da parte dei romani. L'imperatore diceva, volete adorare Cristo? Va bene, fate cosa volete, ma adorate anche me. È lì che costò la vita a molti cristiani. Lutero rischiò la vita e fu espulso dalla Chiesa Cattolica, non perché diceva, c'è Cristo, c'è la grazia, c'è la gloria di Dio, c'è la scrittura, perché diceva, solo grazia, solo Cristo, sulla scrittura, è quello che ha rischiato. E questi sono solo alcuni esempi per ricordare che avere un Dio, seguire Dio, solo Lui, costa a volte. Senza essere, insomma, esagerare, senza farci venire delle angosce, però cos'è la prima cosa a cui penso il mattino? A parte, uffa, giorno di alzarsi, quello va bene. È l'ultima cosa a cui penso prima di andare a dormire, a parte l'elenco di cose che non sono riuscito a fare. Chi ha l'ultima parola nelle mie decisioni? E non vale dire moglie, marito e figli, non conta. Chi è che ha l'ultima parola nelle mie decisioni? Chiaramente un cammino. Abbiamo bisogno che Dio ci guardi, ci ricordi queste cose. Perché non è facile, siamo immersi, torno a dire, in una cultura in cui io sono il mio Dio e basta, tutto il resto non conta. E quindi è giusto che Dio ci ricordi cosa vuol dire essere, avere Lui come unico Dio. Per addrizzare la strada, perché a volte sbandiamo, è normale. E meno male che nella sua grazia Dio non smette di ricordarci queste cose. Ricordiamo però un aspetto fondamentale. Dobbiamo porci queste domande non per rinchiuderci in una gabbia, la gabbia di Dio, ma per essere liberi. E questo è fondamentale per Dio. Dice, io vi ho liberati e voglio che seguite me solo me per continuare ad essere liberi. E ripeto, Dio non è egoista ed egocentrico, ma dice solo se amate me, con tutto voi stessi, allora siete liberi di fare tutto il resto bene. E vi lascio con questa frase. Solo i servi di Dio sono veramente liberi. E questo è quello che dice la Bibbia, non lo dico io. Solo i servi di Dio sono veramente liberi. E Paolo, quando si presenta, dice, non dice Paolo servo di Dio, dice Paolo, schiavo di Dio, termine greco doulos è schiavo. E poi era un uomo libero, in prigione era un uomo libero. che Dio ci, appunto, ci aiuti a capire cosa vuol dire seguirlo e essere veramente liberi in Lui.